In Svizzera oggi iniziano i negoziati tra Stati Uniti ed Iran. A Lucerna è atterrato il vicepresidente J.D. Vance. Il dialogo però resta fragile. Il tavolo rischia ancora di saltare a causa di Israele. Nelle scorse ore nuovi raid nel sud del Libano, sono state uccise 7 persone. Ieri Teheran aveva richiuso lo stretto di Hormuz. E in Italia, dopo la replica piccata di Meloni a Trump, ora il governo vuole abbassare i toni, confermata la presenza dei ministri ai festeggiamenti del 4 luglio, paga la sudditanza al presidente statunitense e il giudizio dell'opposizione su Meloni. Germania, la Linke ha un nuovo leader, eletto l'italo-tedesco Luigi Pantisano, lavoro, pace, contrasto al dilagare dell'estrema destra, i temi del suo discorso. Sono le 8:31 minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Oggi cominciano, lo avete sentito, in Svizzera i negoziati tra Stati Uniti ed Iran dopo la firma del memorandum d'intesa. Vicepresidente americano J.D. Vance è arrivato a Lucerna. Per la delegazione iraniana invece ci sono il ministro degli esteri Araghchi e il presidente del Parlamento Ghalibaf. Il dialogo resta però molto fragile a causa soprattutto di Israele, che con la sua guerra in Libano rischia di fare saltare il tavolo. Anche oggi ci sono stati raid, tra poco lo vedremo. Da Washington Trump dunque attende notizie positive dai negoziati, mentre continua ad attaccare Giorgia Meloni. Lo strappo con la presidente del Consiglio italiana non sembra più ricucibile. Sentiamo il servizio da New York.
Un weekend di chiusure potenziali o presunte, strutturali o metaforiche per il presidente americano Donald Trump, che continua a restare in bilico su più fronti, dal rapporto con l'Europa alla già fragile tenuta della pace con l'Iran. Da una parte si consuma ormai apertamente lo scontro con Giorgia Meloni. Dopo aver sostenuto che la premier italiana avrebbe implorato una foto insieme al G7, Trump ieri è tornato all'attacco sui social, accusandola anche di aver ostacolato la guerra contro Teheran, negando l'uso delle basi italiane all'esercito americano. Meloni ha replicato in inglese, a tono, sui social, definendo gli attacchi insensati e non provocati. La mia popolarità non dipende da lei, presidente, ha scritto. Forse dovrebbe iniziare a pensare alla sua. Dall'altra, resta in sospeso la tregua con l'Iran. Sabato Teheran ha annunciato una nuova chiusura dello stretto di Hormuz, evocando la situazione in Libano, ma il comando centrale americano ha immediatamente smentito. Secondo Washington, il passaggio rimane aperto, il blocco navale americano è terminato. La ripresa del traffico marittimo procede però a rilento, molto al di sotto dei livelli pre-guerra. A tenere in vita i negoziati c'è anche il vicepresidente J.D. Vance, mentre l'amministrazione MAGA, in vista delle midterm, prova a trasformare il cessate il fuoco in un accordo stabile. Due crisi diverse ma intrecciate, una diplomatica, l'altra strategica. In entrambi i casi, per Donald Trump, il margine di errore continua a restringersi. Da Washington, per Popolare Network, Davide Mamone.
Dicevamo, nelle scorse ore ci sono stati nuovi raid israeliani nel sud del Libano. Almeno 7 persone sono state uccise nella valle della Bekaa, nella regione di Tiro. Tra queste ci sarebbero un bambino, una donna, 2 anziani, così dice il Ministero della Sanità di Beirut. La guerra di Israele in Libano è uno dei principali ostacoli ai negoziati tra Stati Uniti ed Iran. A causa delle continue violazioni israeliane, Teheran ieri ha annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Sentiamo Nima Vaeli, analista geopolitico esperto di Iran.
Sarà importante capire a questo punto se Trump cercherà di far pesare in qualche forma l'aiuto importante che dà a Israele, oppure se non sarà in grado di gestire l'alleato ghiottoso. Questo sarà verosimilmente il discrimine principale della prosecuzione di questi negoziati. Immedesimandosi negli iraniani, se è consapevole del fatto che la gestione dello stretto di Hormuz è la principale chiave negoziale nei confronti degli Stati Uniti, è quindi ragionevole che Teheran possa richiudere lo stretto di Hormuz, mettendosi quindi a fronte anche di una riapertura del conflitto armato. Nella lettera che la guida suprema ha rilasciato, ha dichiarato di essere poco fiducioso nei confronti di questo negoziato, ma di averlo accettato alla luce del fatto che il presidente Pezeshkian lo reputasse importante e nell'interesse della nazione. Per cui, se buona parte del leadership iraniana è consapevole dell'utilità di questi negoziati, al contempo è consapevole del rischio che questi negoziati vengano fatti fallire. E quindi in questa prospettiva è disponibile, sono anche disponibili a una riapertura del conflitto.
E in Italia la rissa tra Trump e Meloni agita la politica. I partiti di maggioranza hanno fatto quadrato attorno alla Presidente del Consiglio. Dopo avergli risposto ieri, Meloni ha detto che non replicherà più agli attacchi del leader della Casa Bianca. L'alleanza politica tra i due sembra comunque ormai al capolinea, ma a livello diplomatico l'obiettivo è quello di evitare ulteriori strappi nelle relazioni transatlantiche. Palazzo Chigi, infatti, avrebbe fatto retromarcia sull'idea di non inviare i ministri alla tradizionale festa all'ambasciata americana il 4 luglio. Anche l'opposizione difende Meloni, ma le rimprovera: questo è il prezzo che si paga per essere sempre stati subalterni. Sentiamo Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra.
Innanzitutto siamo di fronte a una situazione che è veramente grave. Non c'è dubbio, le parole di Trump sono indecenti, ma possiamo fermarci alle parole? La questione è che l'Italia, ovvero il governo Meloni, ha detto di sì a tutto ciò che Trump aveva chiesto, ovvero un aumento delle spese per armamenti, il 5% del PIL sulle spese per armamenti, ha detto sì all'acquisto del gas, ha detto sì ad esempio a eliminare la web tax alle big tech americane, e poi c'è questa vicenda che per noi rimane veramente incredibile e indecente, quella del Board of Peace, dove il ministro degli esteri italiani è andato con il cappellino in mano dei MAGA a fare l'osservatore. Insomma, di fronte a tutto questo Giorgia Meloni non dice nulla, non riesce a fare un minimo di autocritica sui rapporti con Trump, addirittura ad averlo proposto premio Nobel per la pace. Ora, o si rimettono in discussione questi rapporti che rappresentano un onere economico per gli italiani, perché il 5% del PIL sugli armamenti è insostenibile dal punto di vista sociale, si trasformerà, si rischia di trasformare in macelleria sociale. E Crosetto, che è andato nei giorni scorsi negli Stati Uniti proprio a fare intese e a dire con forza che gli impegni si rispettano, si esce dalla NATO, indica che il legame con quanto chiesto da Trump è molto molto forte.
Adesso Gaza, che resta fuori dai radar, dagli accordi, dalle trattative, dagli ultimatum. L'esercito israeliano controlla ormai il 70% della sua superficie e continua le operazioni. Solo ieri ha ucciso 10 persone in un raid contro un'abitazione nel campo profughi di Bureji. Tra le vittime c'è anche un cameraman di Al Jazeera, Ahmed Wishaa, che Israele sostiene fosse affiliato ad Hamas. Probabilmente l'obiettivo del raid era proprio lui. Solo qualche settimana fa era stato ucciso in circostanze analoghe suo fratello. Condanniamo con fermezza questo efferato crimine, ha scritto l'emittente in un comunicato. Dall'inizio della guerra a Gaza sono 12 i giornalisti di Al Jazeera uccisi dall'esercito israeliano. Tre persone sono rimaste uccise negli attacchi aerei russi che hanno colpito stanotte le regioni ucraine di Poltava e Dnipropetrovsk, così riferiscono le autorità locali. Non si tratta comunque del massiccio attacco aereo che, secondo quanto ha scritto ieri il presidente ucraino Zelensky sui social, i russi starebbero preparando in risposta ai lanci di droni ucraini in territorio russo. Lanci che ci sono stati anche questa notte. Quattro persone sono morte, altre 28 sono rimaste ferite nella penisola di Kerch, nella Crimea occidentale, a seguito appunto di un attacco di droni ucraini, lo riferiscono le autorità di Mosca. Giugno è il mese dell'orgoglio LGBTQ. Parate di cari cortei si sono svolti ieri in molte città, non solo italiane. A Roma, sotto lo slogan "La Repubblica è di chi la abita", decine di migliaia di persone hanno partecipato a Roma Pride 2026. Le polemiche della vigilia su Gaza, il genocidio, la necessità per i carri di aderire alla condanna espressa dalla piattaforma sono state, per così dire, assorbite e superate. Il corteo è partito nel pomeriggio da Repubblica per sciogliersi in una grande festa solo a tarda sera. Sentiamo il servizio.
La Repubblica è di chi la abita. Questo è lo slogan del Pride che ieri a Roma ha visto sfilare in corteo centinaia di migliaia di persone. La manifestazione dell'orgoglio LGBTQ+, che ha riempito fino a notte fonda, è un pezzo importante della città. Nonostante il caldo asfissiante sotto un sole cocente, in tantissimi e tantissimi hanno marciato e gridato per dare voce, per rappresentare la pluralità delle comunità che credono in una società più libera, inclusiva e rispettosa delle differenze. 37 i carri che hanno composto un corteo lunghissimo, circondati da una folla che ha ballato, gridato slogan per tutto il pomeriggio fino a sera tarda. Quello di quest'anno è stato un Pride forse meno sponsorizzato, con più bandiere della Palestina e simboli della pace. Non sono mancate le polemiche, le prese di posizione per far accettare la presenza nel Pride di una associazione israeliana. Alla fine, superata anche la paura provocata da una provocazione di qualcuno che ha spruzzato spray al peperoncino contro un carro che stava andando verso il Colosseo, Roma è stata ancora una volta, come da più di 30 anni, la capitale arcobaleno dei diritti di tutte e tutte.
Luigi Pantisano, 46 anni, figlio di genitori calabresi, è il nuovo leader della Linke, la sinistra in Germania, è stato eletto ieri sera col 53% dei consensi dal congresso del partito. Il lavoro, la pace, il contrasto al dilagare dell'estrema destra di AfD, i temi centrali del suo discorso. Sentiamo il servizio da Berlino.
È la nuova speranza della sinistra tedesca, rimasta orfana in seguito alla lenta svolta centrista e moderata dei Verdi e al declino costante dei socialdemocratici dell'SPD, alla perenne ricerca di nuove idee e di nuovi leader. Il partito di Linke, che tradotto letteralmente significa la sinistra, ha focalizzato i suoi obiettivi politici al congresso nazionale in corso a Potsdam alle porte di Berlino. Difesa dello Stato sociale e dei diritti dei lavoratori, aumento delle tasse per i redditi più alti, iniziative concrete per arginare i costi sempre più elevati degli affitti nelle grandi città, opposizione netta alla politica del riarmo e delle spese militari avviata dal governo tedesco, lotta contro i partiti sovranisti e populisti di destra e difesa dei diritti civili, di una politica migratoria umana e delle minoranze. I delegati hanno approvato anche una mozione nella quale le operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza vengono ufficialmente definite come un genocidio nei confronti del popolo palestinese. Come presidenti della Linke al congresso sono stati eletti Ines Schwertner e Luigi Pantisano. Da Berlino, per Popular Network, Walter Raue.
I migliaia si sono riuniti ieri sera sul viale principale di Tirana in Albania in una massiccia manifestazione per chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama. I manifestanti hanno circondato la sede del governo, iniziate per contestare la costruzione di un resort di lusso sponsorizzato da Jared Kushner, il genero del presidente statunitense Trump. Le proteste, che sono giunte al loro 21esimo giorno, hanno ormai come obiettivo tutta la vecchia classe politica albanese. Una forte ondata di calore sta attraversando in questi giorni l'Europa e segnatamente la Francia. Il picco è previsto proprio per la giornata di oggi, quando in tutto il paese si celebra la festa della musica, tradizionale appuntamento che coinvolge milioni di persone in tutto il paese. Sentiamo il servizio.
La Francia come un vulcano sotto il caldo di una canicola che rischia di essere epocale, forse ancora più bruciante di quella dell'agosto 2003, già tristemente iscritta negli annali con oltre 15.000 morti, per la maggior parte anziani. La Francia come un vulcano, con al centro un cratere incandescente, ben 35 province, più di un terzo del paese, tra il sud-ovest e la regione di Parigi in allarme rosso, non era mai successo da stamattina e per almeno i prossimi tre giorni, con temperature stabilmente superiori ai 35 gradi all'ombra, ma con punte di frequenti oltre i 40 gradi durante il giorno e che non scendono mai sotto i 22 gradi di notte. A Parigi la notte scorsa la temperatura minima è stata di 26 gradi. Un caldo da record. Domani o martedì potrebbero essere i giorni più caldi della storia del meteo francese e quel che forse è ancora peggio, un caldo che dura, cominciato già da una settimana e che secondo le previsioni continuerà per almeno tutta la settimana prossima. Riunioni d'urgenza per il governo, ma più in generale per prefetti e amministratori locali che devono rispondere sul territorio, con in più oggi la popolarissima festa della musica in tutta la Francia, ma già annullata, almeno in giornata, in molte località nelle province in allarme rosso. Annullate o rinviate manifestazioni sportive, feste tradizionali e in molte città la possibilità domani di chiudere le scuole, che per oltre l'80% non sono attrezzate per far fronte a tali temperature. A Parigi, dove la prefettura ha vietato il consumo di alcol sulla pubblica via per la festa della musica, 2.500 pompieri in allerta con mezzi anfibi per prevenire gli annegamenti, visto il numero di bagnanti, per così dire clandestini, nelle acque della Senna e dei suoi canali. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Infine, i mondiali di calcio. Nella notte si sono giocate due partite, Tunisia-Giappone, finita poco fa 4-0 per i giapponesi, ed Ecuador-Curaçao, terminata con un pareggio 0-0. Ieri sera i successi della Germania, 2-1 in rimonta sulla Costa d'Avorio, e la vittoria dei Paesi Bassi per 5-1 sulla Svezia. Sono le 8:46 minuti, si conclude qui questa edizione del giornale curata da Diana Santini e Mattia Guastafierro. Con le notizie ci sentiamo alle 10:30, intanto grazie a tutti voi per l'ascolto, buona giornata.